Parliamo di una delle definizioni più note, ma anche più paradossali della storia della filosofia, cioè del modo in cui Kant descrive il bello all'interno della sua terza grandissima, grandiosa opera, La critica della capacità di giudizio. Quello di bello è un concetto ancora molto difficile da chiarire, per il quale sembra che ogni tentativo di definizione lasci fuori qualcosa o comunque apra un versante di critiche difficilmente aggirabili. La proposta di Kant è tutt'oggi un tassello imprescindibile per tutti coloro che si vogliono confrontare filosoficamente con l'argomento e fa esplicito riferimento a quattro macrodenominazioni che all'interno della critica della ragion pura, quindi la sua prima grande opera, la prima delle tre critiche, costituivano le classi di raggruppamento delle categorie. Queste classi di raggruppamento sono rispettivamente quantità, qualità, relazione e modalità, e riprendono di fatto, anche se modificandola, una classificazione gnoseologica già introdotta da Aristotele. Ora, per capire che cos'è il bello, bisogna quindi quadripartire, sezionare quattro volte la domanda e interrogarsi sui vari aspetti della nozione. Secondo la qualità, ci dice Kant, il bello è ciò che piace in modo disinteressato e con ciò si distingue dal buono da un lato e dall'utile dall'altro. Si tratta di una precisazione che è molto importante e che di fatto taglia i ponti con l'associazione ancora vigente per molti tra bello e buono. Kant invece che cosa fa? Kant vuole conferire un'autonomia all'estetica rispetto alla morale, distinguendo quindi di fatto le due aree, perché dal suo punto di vista l'interesse, di qualsiasi genere esso sia, ostacola la libertà di giudizio, sottomettendo poi il giudizio di fatto ad una necessità, a un bisogno, e quindi ingabbiandolo invece che lasciarlo libero e puramente contemplativo, scevro cioè da qualsiasi genere di condizionamento. Un po' più difficile da comprendere è la seconda definizione del bello, quella secondo la quantità, per cui esso è, dice Kant, ciò che piace universalmente senza concetto. Ora, con questa formula Kant si riferisce innanzitutto alla critica della ragion pura, segnando però una differenza importante rispetto a quanto lì affermato. Non si tratta infatti di una revisione della sua posizione, però è vero anche che c'è un'ulteriore specificazione che di fatto poi porta a corroborare il ragionamento complessivo. Nella prima critica, infatti, l'universalità del giudizio era necessariamente attribuita e connessa all'applicazione delle categorie, cioè ai cosiddetti concetti puri dell'intelletto. Però in quel caso stavamo parlando di giudizi determinanti, mentre ora si sta analizzando la natura del giudizio riflettente, nel quale, come abbiamo già visto, il soggetto non determina l'oggetto, ma piuttosto percepisce il libero gioco delle sue facoltà di fronte ad esso, di fronte all'oggetto. Kant quindi ci spiega anche che il bello piace universalmente. E cosa significa? Questo non implica, secondo Kant, che il giudizio riflettente possa di fatto essere universale, ma piuttosto che il bello si distingue dai piaceri sensibili, per cui invece vige la regola dei gusti soggettivi. Ma cosa significa quindi che il bello piace universalmente, senza tuttavia essere esso stesso universale? Per Kant questo implica che non c'è una formula della bellezza e che quindi essa non è un fenomeno che noi possiamo dimostrare con righello e matita, oppure attraverso un concetto che la chiarifichi in maniera definitiva. Eppure, quando io ho di fronte un oggetto bello, nel momento in cui lo individuo davvero come tale, pretendo di fatto implicitamente nel mio giudizio che anche gli altri mi diano ragione. Anche se poi non lo fanno, per me quella bellezza dovrebbe essere universalmente riconosciuta. Secondo la relazione, il bello manifesta una finalità senza scopo. Ora, questa espressione lascia quantomeno perplessi se si considera che nel lessico comune di fatto fine e scopo sono sinonimi intercambiabili. Non è così, però, evidentemente nel caso di Kant, per cui questi due termini hanno ciascuno una sua specificità. Cosa succede con il bello? Ci spiega il filosofo, succede che l'oggetto che abbiamo di fronte ci appare realizzato secondo un fine, perché magari la sua forma dimostra un'armonia oppure comunque una sintassi compositiva che ci sembra non rispecchiare un progetto. Eppure di questo progetto noi non sappiamo nulla nel momento in cui diamo un giudizio di bellezza. Non arriviamo quindi a decifrarne il codice e quindi ci sembra senza scopo, senza che sia effettivamente destinato a svolgere una funzione. Da ciò peraltro deriva la preferenza di Kant nei confronti della bellezza libera e naturale, quella per esempio di un fiore, rispetto all'altro tipo di bellezza che egli definisce bellezza aderente, per esempio quella di un'opera architettonica. Perché? Perché nella bellezza aderente c'è effettivamente anche la destinazione, per esempio, di una chiesa, di un edificio a uno scopo. E perciò quella bellezza viene intesa da Kant come meno pura rispetto a quella spontanea che ci è offerta dalla natura. Una posizione questa che peraltro poi verrà ribaltata da Hegel. Kant ci spiega, infine, in quarto luogo, che secondo la modalità il bello è ciò che senza concetto è oggetto di un piacere necessario. È evidente che l'elemento di novità che introduce Kant all'interno di questa quarta definizione, concerne la necessità, un attributo che all'interno della critica della ragion pura era legato di fatto all'applicazione delle categorie dell'intelletto al materiale sensibile. Qui invece la necessità è particolare, da un certo punto di vista è anche paradossale. Perché? Perché si applica ad una regola che però resta indeterminata. Non c'è bellezza, ci spiega Kant, senza il piacere. Quindi il piacere si lega alla bellezza in modo necessario. E però non è vero il contrario, cioè non tutto ciò che piace deve essere comunque indissolubilmente legato al bello. Ecco che insomma, attraverso queste quattro definizioni, Kant ci aiuta a capire un pochino di più che cos'è il bello, una definizione appunto che è articolata e con la quale ancora oggi noi ci confrontiamo, anche se obiettivamente il bello e la sua principale manifestazione, quella dell'arte, ha subito una trasformazione tale da rendere ormai inadeguata ad una tale descrizione. E questo è tanto peggio per Kant oppure per lo stato attuale dell'arte? Alla prossima.